Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Le cose che valgono costano, anche se sono gratis. Questo perché è proprio il sacrificio che rende una cosa preziosa. Pensate a chi scala una grande e difficile montagna. Deve mettersi tanto impegno e tanti sacrifici. Però tutto il sacrificio rende molto più speciale il successo. Ho letto di uno che aveva scalato Everest e si è preparato per vari anni. Cioè, non è che è deciso e andato il mese dopo. Erano anni che si è preparato. Prima allenamento, ha scalato tante altre montagne, organizzato tutto economicamente, stagioni, tutto. Un'immensa impresa che gli ha voluto anni. E quando finalmente ha potuto fare, era una grande soddisfazione perché c'era un grande sacrificio. Pensate a soldati in una battaglia. In una guerra, una battaglia durissima, durissima, e con tanti sacrifici riescono ad avere una vittoria. In un altro momento c'è una battaglia che è facilissimo, perché sono in 1000 contro 3 e vincono subito. Quale vittoria dà più soddisfazioni? Quale vittoria racconteranno anni più tardi ai loro nipoti? Dove c'era più sacrificio. Un agricoltore, un anno dove ci sono grossi problemi e con grandi sacrifici. Lui va e porta acqua a mano, non ci sono le pompe, e lavora per salvare le piante, e Dio dà grazia e le piante sono salvate e arriva una buona raccolta. Un altro anno c'è ampio piogge e è una buona raccolta. Quale è più prezioso a lui? Quello con sacrificio o l'altro che era leggermente più grande? Quale è più prezioso? Quello dove c'era sacrificio. Era una grazia di Dio, però si è sacrificato, ha voluto, ha desiderato, ha pregato. Ed è così in ogni campo della vita. Dio ci ha creati in modo che le cose di valore, di vero valore, richiedono sacrifici. Ed è il fatto di sacrificare che ci aiuta a riconoscere il valore. Cioè, il sacrificio mi costringe. Cos'è il sacrificio? Io devo valutare. Io voglio quello. Ah sì, ma se faccio quello non avrò tempo né soldi di fare questo e questo e questo e questo. Ma mi vale così tanto? Sì, faccio il sacrificio. Quindi il fatto stesso di sacrificare mi costringe a valutare il valore di quello che sto cercando di ottenere. Qual è uno dei più grandi sacrifici nella Bibbia da uomini? Era Abramo, che doveva sacrificare, per punto di vista suo figlio Isacco. E dovevo valutare, ma quanto mi vale Dio? Quello più prezioso a lui, su tutte le cose sulla terra, era suo figlio. No, io devo avere Dio. E sono disposto perfino con lacrime a sacrificare mio figlio. Doveva scegliere e ha capito il valore di Dio. Quindi il sacrificio ci rende la cosa più preziosa, più speciale, più soddisfacente. Dammi un figlio che riceve senza impegno, senza dover aspettare, quello che vuole, riceve, e quanto apprezza quello che ha. E se viene addestrato così per anni, quanto apprezza persone.
Grazie.
Un figlio cresciuto che riceve, riceve, riceve sempre novità, novità economici valgono uguali per un figlio di novità costosi. Soprattutto se sono giovani. Già, non importa che costa 50 centesimi o 50 euro, per un bambino è sempre una cosa nuova. E questo voglio, voglio, voglio. E non apprezza nulla. Non aspetta nulla. E così anche le persone perdono valore. Invece quando un bambino viene cresciuto dove devi valutare e scegliere, e lui se vuole quello deve rinnegare 10 altre cose e poi deve anche aspettare, comincia a capire il valore. E stai trasmettendo valori preziosi a lui. Allora, nel piano di Dio la salvezza è un dono, assolutamente un dono, da A a Z, però non puoi avere la salvezza se non la consideri preziosa. Se non ti sforzi, attenzione però, perché ci sono sempre coloro che girano, non mi sforzo abbastanza, allora non sono salvato. Non devi fare questo. Perché dove ci sono comandamenti? Perché non facciamo abbastanza. Ok? Non è che il comandamento è un metro e se non supero il metro non sono salvato. Il comandamento è per spronarmi. Ok? Allora, vorrei considerare alcuni brani che parlano del fatto di sforzarci per la salvezza. Perché se io prendo la salvezza come scontato, non mi sarà prezioso. Ok? E quindi voglio prenderlo come qualcosa di prezioso e voglio sacrificare per crescere, perché mi è così importante. Ok? Voglio sacrificare. Forse quella sedia forse serve. Sì. Oppure no, hanno trovato. Quindi vogliamo vedere alcuni brani che parlano della necessità di sforzarci per la salvezza, perché questo ci aiuta a vedere il valore della salvezza, per godere la salvezza. Dobbiamo vedere la salvezza per quello che è, che vale più di tutto il resto della vita messo insieme. Trovate con me Matteo 13, un brano che conosciamo bene, e vogliamo vedere vari brani. E Gesù mette in evidenza quanto la salvezza vale. Questo è proprio un esempio che la salvezza vale più di tutto, più della salute, più di una vita priva di problemi, più degli amici, più della famiglia, più della carriera, più di qualunque cosa. Matteo 13, leggo da 44 a 46. Di nuovo, il regno dei cieli, modo di dire la salvezza, è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e, trovato una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Il punto principale in queste due piccole parabole è che la salvezza vale più di tutto. Questi uomini, trovando la salvezza, la capiscono che vale più di tutto, quindi vendono tutto quello che hanno. Questo non è un insegnamento che bisogna comprare la salvezza. Le parabole hanno un senso, non è che ogni dettaglio si trasferisce in un insegnamento. Gesù non sta dicendo che si compra, allora se io vendo tutto compro la salvezza. Non sta dicendo quello, sta mostrando il valore della salvezza. È un dono, ma solo per chi vuole la salvezza. Noi credenti spesso non vogliamo la salvezza abbastanza. E vi prego di non lasciare entrare in testa la menzogna, oh, io la voglio abbastanza, non sono salvato. Non è quello l'insegnamento di Gesù qua. Piuttosto sta mostrando a noi quanto vale la salvezza. Che possiamo dire, caspita, io non la vedevo così tanto. Bene, posso cominciare a capire quanto vale. Questo non è per fare un metro di chi è salvato, questo è aiutarci a vedere il valore. Cosa fa un genitore? Con un bambino o una bambina tutto preso con un giocattolo che ignora le persone nella vita. Cerca di trasmettere. Ah, tu non sei figlio perché non ci apprezzi? No. Tu sei figlio. Voglio aiutarti a capire quanto vale le persone. E Gesù sta facendo quello qui. Vediamo che quando uno vede il proprio peccato e vede Gesù e vede il perdono, vuole quel perdono. Quindi è disposto a vendere tutto. Un'applicazione di quello? Per arrivare alla salvezza, che è un dono, però bisogna fare che cosa? Che cosa predica Gesù? Due parole dice. Quando vai in giro predicando il regno di Dio, in Marco 1 si inizia.
Ravedetevi e credete.
Ravedetevi e credete. Quindi non posso dire, va bene Gesù, vengo con tutti i miei peccati, voglio tenere questi peccati, ma voglio anche la salvezza. No, no, io lascio i peccati che voglio la salvezza. E quindi c'è un senso dove capisco che la salvezza vale più e quindi abbandono il mio peccato. Vuol dire che cammino perfettamente? No. Però quel peccato che, a cui mi ero aggrappato, lo metto da parte che io voglio Cristo. Sarebbe come un uomo che vuole una gran donna. Capisce, wow, che donna, oh, non meriterei, ma sognerei avere lei come moglie. E lui osa chiedere a lei di valutarlo come marito, possibile marito. E lei dice, senti, io so che tu sei interessato in tante donne. È vero. Se tu vuoi me, tu devi lasciare totalmente tutte le altre donne. E lui fa un calcolo e dice, certo, lo faccio. Perché? Perché per lui è una grazia se lei dice sì, ma lui non può avere quella grazia se non vuole quella grazia al punto di abbandonare tutte quelle altre donne. Quindi Gesù sta mostrando che la salvezza tu devi vedere alla luce, in confronto con i tuoi peccati, dice no, io voglio Cristo. Un altro brano che ci aiuta a capire l'immenso valore della salvezza è Luca 13, 22 e 28. In questo brano Gesù viene chiesto del regno di Dio, ovvero della salvezza. E Gesù esorta gli ascoltatori, quindi anche noi, a cercare la salvezza con tutto il nostro cuore. Leggo Luca 13, da 22 a 28. Ed egli andava in giro per città e villaggi insegnando. Intanto si avvicinava a Gerusalemme. Ora un tale gli chiese, Signore, sono pochi coloro che si salvano? Egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo vi dirà, io non so da dove venite. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà, io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti, operatori di iniquità. Lì sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, mentre voi ne sarete cacciati fuori. Voglio considerare la forte esortazione di Gesù nel versetto 24. Gesù sta rispondendo alla domanda se saranno pochi i salvati. In altre parole, questo uomo voleva sapere se la salvezza è qualcosa che arriva facilmente più o meno a tutti, o è qualcosa che solo pochi ricevono? La risposta di Gesù è molto importante ed è qualcosa che dobbiamo tenere sempre in mente. Gesù dichiara: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. La parola sforzatevi in greco è una parola che, da cui derivano parole nostre, la parola agonizomai, agonia, sofferenze. Descrive in greco un impegno, un duro combattimento, tipo un soldato in battaglia mano a mano, oppure due che fanno lotta libera, che non so se avete, io ho fatto lotta libera anni fa come sport. Ah, tu sei sfinito perché tutta la tua forza contro l'altra persona. E questa parola, sforzatevi, è quella parola. Quindi è qualcosa con ogni punto di forza che hai dentro di te. Sto combattendo. Due soldati che stanno cercando ognuno di uccidere l'altro devono con tutta la forza, non possono dare un mezzo impegno, neanche tre quarti, saranno uccisi. Con tutto quello che hanno dentro si buttano totalmente. Questa è quella parola. Sforzatevi di entrare nel regno di Dio. È estremamente importante che comprendiamo quello che Gesù sta dicendo qua. Gesù dice: pochi saranno salvati, perché per essere salvato dobbiamo desiderare la salvezza. Dobbiamo desiderare quel dono. Dobbiamo dire: io voglio la salvezza, fai quello che vuoi con la mia vita, ma dammi la salvezza. Io non ti chiedo altro, accetto tutto, ma dammi la salvezza. Così diceva Abramo. Vai, prendi quel figlio, l'unico figlio che hai, quello che ami. Portalo sulla monte e sacrificarlo a me. Io voglio la salvezza più di quanto voglio il figlio che amo. Sì, una scelta difficile, ma lui voleva la salvezza. Di nuovo, questo non cambia che la salvezza è un dono per grazia. La salvezza è per fede, non per opere. Però, come l'uomo ha venduto tutto per comprare il campo, cioè ha capito quanto quel tesoro era prezioso. La salvezza è quando Dio mi apre gli occhi, io vedo, io voglio quello, e non, nulla può ostacolare. Io voglio la salvezza. Perché la Bibbia è così piena di esortazioni a noi credenti? Perché spesso la nostra passione e desiderio per Dio vacilla. Purtroppo. Davide, il re Davide nella Bibbia, aveva gli occhi sempre fissati su Dio? Sì o no? L'apostolo Pietro, dopo la risurrezione, aveva sempre gli occhi fissati su Dio? L'apostolo Pietro. In Galati, quando Paolo ad Antiochia doveva riprendere Pietro pubblicamente, Pietro stava guardando a Dio. Doveva essere rimproverato pubblicamente. Il grande apostolo Pietro non stava guardando a Dio. Allora vuol dire che non era salvato. Cioè ha scelto di peccare. Non guardava mica a Dio. No, era salvato. Quindi dobbiamo avere equilibrio. Per non vedere, oh, io manco il metro. Pietro mancava il metro. Ma Pietro è salvato. Davide mancava il metro, ma Davide è salvato. Mosè mancava il metro, ma Mosè è salvato. Tutti mancavano il metro, ma sono salvati per opere di Cristo. Però è anche importante capire: Signore, io devo sforzarmi e non mi sforzo abbastanza, allora opera tu in me, ma voglio sforzarmi. E c'è un combattimento. Possiamo capire di questo sforzarci in Matteo 10, 37, dove Gesù Cristo dichiara chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Degno di Cristo si nomino per essere salvato. Dal punto di vista umano queste sono parole dure. Gesù sta dichiarando che uno deve amare lui più di quanto ama le cose più preziose nella vita, che sono le persone. La salvezza è un dono, ma solo per chi vuole quel dono, con il cuore, profondamente. Gesù dichiara la stessa cosa in modo ancora più duro. In Luca 14, 26, dove leggiamo: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Che vuol dire salvato. Per chi non ha visto, non in pieno, che non possiamo, ma non ha visto veramente l'infinito valore della salvezza, questa dichiarazione è impossibile accettare. Infatti se uno dice, no, non posso mica vivere quello, non ha ancora visto Cristo. Non ha ancora visto Cristo. Uno può dire, è duro. Per Abramo era duro. Però Abramo aveva visto il valore di avere la salvezza. Era durissimo per Abramo. Però voleva comunione eterna con Dio. Però uno che non ha visto Cristo non può accettare questo. Non può capire questo. Sembra assurdo. Sembra un Dio cattivo, malvagio. Sembra pazzesco. Infatti in 1 Corinzi 2,14 dice che l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui. Ma questo è assurdo. Tu leggi questo a qualcuno che non ha lo Spirito di Dio e dirà, quello è assurdo. Non posso accettare quello. Ma quello Dio, che Dio è quello? Perché non capiscono il valore. Dobbiamo capire che con questa dichiarazione Dio non sta dicendo che dobbiamo letteralmente odiare le stesse persone che ci comanda a amare. Gesù, tutta la Bibbia, parla dell'amore dei genitori per i figli. Parla che il marito deve amare la moglie e qui dice deve odiare padre, madre e moglie, i figli e perfino la propria vita. Quindi non è un insegnamento che dobbiamo odiare gli altri in quel senso, però vuol dire che l'amore e il desiderio per Cristo deve essere così grande che in confronto con l'amore e il desiderio per qualunque persona che ho nella mia vita che amo, l'amore per Cristo è così più grande dell'amore per quella persona che è che come se questo fosse l'odio. Desiderare Cristo vuol dire desiderare Cristo infinitamente al di sopra di quello che desidero di qualunque persona o cosa nella vita. E tornando quindi al comandamento di Gesù di sforzarci a entrare nel regno di Dio, Gesù sta dicendo che l'unico modo per ottenere il dono della salvezza è di desiderare la salvezza più della vita stessa. Dobbiamo desiderarla così tanto che ogni altro tesoro perde il suo valore. Dobbiamo desiderare la salvezza al punto che ci impegniamo di cuore per avere quello che riconosciamo di essere la cosa più preziosa. Però posso dire una cosa, voi che siete sposati, nel matrimonio, in Cristo, si riconosce nel coniuge sempre l'immenso valore che ha. Cioè ogni giorno riconosce quanto sono benedetto con mia moglie, con mio marito. Questa è la vita cristiana nel matrimonio? No, non lo è. È un combattimento. Certo, la persona è un dono immenso da Dio, ma non è naturale nella carne facilmente. Chi è sposato lo sa. Con le faccende, con i pensieri, con mille cose, quell'amore, quel ringraziamento a Dio per il coniuge comincia a diminuire. E bisogna combattere per tenere viva per tenere acceso quell'amore. E nello stesso tempo dobbiamo riconoscere i valori di Cristo, sforzarci, ma dobbiamo farlo. L'Apostolo Paolo, parlando di tutto quello che era importante a lui prima della salvezza, dichiara, conosciamo questo, Filippesi 3, leggo 7 e 8, ma le cose che mi erano guadagno, cosa ti era guadagno? Approvazione delle persone, essere visto bene, successo, cose materiali, avere la vita che volevi tu, porre libertà, cosa ti era di guadagno? Paolo aveva le sue cose, ognuno di noi abbiamo le nostre, ma Paolo aveva capito il valore di Gesù Cristo. E allora Paolo dice, le cose che mi erano guadagno, le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. E va avanti per essere trovato in Lui. Se tu non vedi la salvezza così prezioso, il problema non è che non è così prezioso, il problema è che tu non stai capendo la realtà di quanto è preziosa. Vuol dire che tu vedi altre cose con un valore più alto di quello che hanno. Sei ingannato. Vedi qualcosa che potrebbe essere l'approvazione degli uomini, una vita più facile, meno problemi, qualcosa di materiale, un successo, tu vedi libertà, tu vedi qualcosa con un valore finto. Non vale quello. A te sembra che valga quello, ma non vale quello. E così, innalzando qualcosa al di sopra di quello che veramente vale, vedi meno il valore della salvezza in Cristo. Dio ci ha dato dei doni meravigliosi e preziosi. Per esempio, le persone preziose nella vita. Ma neanche le persone più preziose, neanche la salute, né il lavoro, né l'approvazione degli altri, certamente nessuna cosa materiale, nulla vale quanto la salvezza in Gesù Cristo. E non solo, ma io ho già la salvezza. Come se avessi una polizza in tasca. No, la salvezza non è una polizza che tu tieni in tasca, che puoi tirare fuori al giorno che muori. Ma io ho la salvezza. Non è quella la salvezza. La salvezza è... Cos'è la salvezza? Cos'è la vita eterna? Giovanni 17, cos'è la vita eterna? Conoscere Dio e colui che Dio Padre ha mandato, Gesù Cristo. È un rapporto vivente. E solo quel rapporto ti soddisferà. Se tutti i tuoi problemi dovessero sparire e se tutte le cose che vorresti dovessero arrivare in un unico giorno, senza Cristo il tuo cuore non sarebbe soddisfatto, perché Dio ti ha creato per Lui. Che possiamo capire questo. Quindi dobbiamo sforzarci, che vuol dire dobbiamo capire il valore della salvezza. E quindi è sempre di non sprecate tempo esaminandovi, investite tempo vedendo più di Cristo. La salvezza non arriva con un mezzo impegno, né con un impegno alla buona, piuttosto arriva solo quando c'è un forte e profondo desiderio per la salvezza che, oltre a sforzarci, ci porta ad essere sobri e svegli. Infatti, più volte troviamo esortazioni che dobbiamo essere sobri o svegli. Allora, questo non si tratta principalmente di non essere ubriachi di vino o di alcol, sarebbe compreso, ma non è quello il senso principale. Piuttosto vuol dire sobri nel senso di tenere ben presente i pericoli di cui siamo circondati, in modo di essere sempre in guardia, tenere gli occhi sempre su Cristo e così camminare. Leggo un esempio di questo in vari brani. Primo Tessalonicesi 5:8. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Primo Pietro 4:7. Ora la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. Primo Pietro 5:8. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Essere sobri vuol dire essere concentrati, focalizzati, seri, capendo la serietà della vita cristiana, capendo i rischi, capendo i pericoli. Una persona sobria è pienamente concentrata su quello che sta facendo. Un esempio povero di essere sobrio. Un chirurgo deve fare un intervento e capita che è suo figlio sul quale sta operando, l'unico figlio, che ha un terribile tumore. E questo chirurgo capisce che togliendo questo tumore dal cervello, se sbaglia morirà il figlio. Ma se dovesse andare bene, salverà la vita del figlio. Allora, con quale cuore farà quell'intervento? Con quale cuore si preparerà per quell'intervento? Andrà lì alla buona? Sarà su tardi la notte prima guardando un film che arriva stanco all'intervento? Dirà, ma sì, più o meno. Io avevo un amico di famiglia che era chirurgo e mi ha detto una volta che aveva fatto un certo intervento, lui operava sullo stomaco. Ha detto, guarda, ho fatto, non mi ricordo, centinaia di volte, avevo una certa età, ho fatto lo stesso intervento, non mi ricordo adesso, 300, 400 volte. Ma ogni volta che faccio quel chirurgia, tiro fuori i libri e ripasso tutti i passi. Dopo 300 interventi di quell'intervento preciso, avrebbe potuto lui scrivere il libro. Ma tuttora attirava fuori il libro per rileggere esattamente i passi. Perché era sobrio. Capiva, se io sbaglio c'è in gioco la vita della persona. Allora, quel dottore è sobrio. Capisce i rischi e capisce l'importanza. E questo è un esempio di una vita sobria. E Gesù ci chiama ad essere sobri, riconoscendo la serietà della salvezza, che importa più di qualsiasi altra cosa. Dobbiamo capire che ci sono pericoli a destra e a sinistra, e perciò dobbiamo camminare precisamente in mezzo alla via che Gesù ci ha dato. E vi dico una cosa, nessuno di noi è sobrio abbastanza, perché ogni volta che pecchiamo, e pecchiamo tutti, non siamo sobri. Ogni volta che, sì, dai, è vero. Ogni volta che sentiamo un insegnamento, è vero, dovrei vivere così, ma non sto vivendo così. Non sono sobrio. E io vi dico, io non posso entrare nella mente di voi, ma io conosco una persona con cui ho parlato tanto. E ogni sermone è mancante. Ogni sermone. Si chiama Marco De Felice. Ogni sermone riconosce, Signore, ho bisogno di crescere in quello. E posso immaginare che non sono solo. Dobbiamo crescere nell'essere sobri. Non basta dire, è vero, e dovrei. Dobbiamo sforzarci. Ricordate quella parola? Anzi, andando avanti, arrivo a Secondo Pietro, in cui impariamo che dobbiamo impegnarci con diligenza. La vera salvezza produce una vita fatta con diligenza. Vi leggo, brano meraviglioso, stupendo, merita un sermone, solo leggo. Secondo Pietro 1, da 1 ad 11. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Non c'è tempo di esaminare questo brano meraviglioso, ma solo leggere mi fa voler passare vari sermoni. Ma voglio solo notare che per grazia abbiamo ricevuto la salvezza, una grazia, e le preziose promesse. E in base a quello che Dio ci ha dato, ci esorta, nel versetto 5, ad usare ogni diligenza per crescere, dandoci un elenco di cose da aggiungere alla fede. Ti ho dato questo, quindi tu aggiungi questo a quello, quell'altro, a quello, quell'altro, a quello, quell'altro, a quello, quell'altro. Ci spiega come crescere con diligenza. E poi nel versetto 10 e 11 leggiamo: perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Dio ci comanda ad impegnarci sempre di più, a rendere sicura la nostra vocazione e elezione. Attenzione, rendere sicura a chi? Questo è importantissimo. Dobbiamo rendere sicura la nostra elezione e vocazione, ma rendere sicura a chi? Non a Dio. Così dice secondo Timoteo 2, dice: Dio conosce quelli che sono i suoi. Dio sa chi ha eletto, Dio sa chi ha salvato, ma per rendere sicure a noi. E quando vediamo la salvezza come più preziosa di ogni altra cosa, che ci spinge a sforzarci, ci spinge a impegnarci con diligenza, che abbiamo prove chiare a noi. Dio non ha bisogno di queste prove, ma sono prove a noi che siamo veramente salvati. Quindi, se io mi impegno esaminandomi, non avrò mai una prova. Pensate a questo. Perché? Se vivo esaminandomi, dove sto guardando? Dove? A chi? A me stesso. Non avrò più fede guardando me stesso. Come avrò più fede? guardando a chi? A Cristo. Non vedrò le meraviglie delle promesse guardando a me stesso. Se io dico, ma io non vedo le promesse come meravigliose, e continuo a vedere quanto non vedo le promesse come meravigliose, è possibile mai vedere le promesse come meravigliose? Se un figlio non dovesse apprezzare i genitori per niente, però ha una buona coscienza e così è afflitto per questo, io non apprezzo i miei genitori, io non apprezzo i miei genitori, che vigliacco, non apprezzo i miei genitori, e non pensa ad altro se non quanto non apprezzo i genitori, arriverà mai ad apprezzare i genitori? Perché non sta pensando alle loro qualità. Non deve guardare a se stesso, deve cominciare a pensare ai genitori. E man mano vedrà le qualità. Un credente deve vedere le qualità di quello che ha in Cristo. Deve vedere il valore di queste preziose e grandissime promesse. E tutto il resto della salvezza. Perché siamo in attesa di vedere Cristo. Per impegnarci sempre di più, dobbiamo mettere da parte, sacrificare altre cose. Se io mi impegno in qualcosa, cosa devo fare con le altre cose? Devo trascurare o sacrificare per impegnarmi? Non si può avere questo cuore che abbiamo appena letto se hai come tesoro le cose terrene. Allora, devo dire un'altra cosa. Ci sarà sofferenza nella vita cristiana. Vedo che sto andando avanti perché questo mi sta sul cuore. Però devo correre, wow. Allora, la vita cristiana è una vita di sofferenza. È necessario che ci siano sofferenze, afflizioni e prove. È necessario, fanno parte dell'opera di Dio in noi. Non esiste un parto senza dolore. Non esiste una vittoria in una battaglia senza un combattimento. Non esiste la laurea senza aver studiato. Non esiste la raccolta senza aver sudato nell'estate. E dobbiamo soffrire. E tanti brani parlano di questo. Leggo velocemente alcuni. Primo Pietro 4:13. Che incoraggiante questo. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi. Perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrare ed esultare. Detto in linguaggio semplice, più soffrite per Cristo, più gioia potete avere, perché più grande è la tua ricompensa. E la gioia puoi avere adesso. Così dice Gesù in Matteo 5. Quando vi perseguitano, e mentiscono contro di voi, rallegratevi perché è grande il vostro premio in cielo. Quindi, quando abbiamo il privilegio di soffrire nelle sofferenze di Cristo, che vuol dire vivendo come dovremo, vivere come devo vivere mi porta sofferenza, perché io non vivo più per me stesso, vivo per la gloria di Dio, bene degli altri, sarò calpestato, sarò maltrattato, sarò frodato. Ma io lo faccio per Cristo. Vuol dire che sarò perseguitato. Lo faccio per Cristo. Avrò fatica. Lo faccio per Cristo. E più soffro con le sofferenze di Cristo, più posso rallegrarmi. Filippesi 1. Paolo sta parlando della grazia. Siamo salvati per grazia. Tutto il bene che riceviamo è per grazia. Se tu hai buona salute, è per grazia. Se tu hai una situazione dove hai persone preziose nella vita è per grazia. Se tu capisci la Bibbia è per grazia. Tutto è per grazia. Allora in Filippesi 1:29 Paolo parla di un'altra grazia, un privilegio e dice: poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. È una grazia soffrire per Cristo. È una grazia soffrire per Cristo. Cioè, è una cosa che se tu Hai quel privilegio è perché Dio ti ha concesso quella grazia.
Wow.
Giacomo ci parla di come vedere le sofferenze e le prove. Giacomo 1, 2, 3, 4 dichiara: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Possiamo. Dio ci comanda a trovare gioia nelle prove, non per la prova. Tu non devi avere gioia per una cosa brutta che ti succede. Tu devi avere gioia sapendo che Dio sta gestendo quella cosa brutta per produrre un buon frutto in te. Costanza nella tua fede per renderti un credente perfetto e completo. Quindi non un atleta che ha un allenatore famosissimo e questo atleta vede buoni progressi ogni settimana, vedi progressi, però progressi che costano dolore e fatica, e quando lui sta faticando però e lui fa un'altra prova, il tempo ancora meglio. Come vedi quel dolore? Lui pensa a quello che sta producendo in lui. E questa è la fonte di gioia. Quanto spesso negli ultimi giorni ti sei fermato a valutare quello che le sofferenze che hai subito, le difficoltà, quello che Dio sta producendo in voi con quelle sofferenze. Ti sei fermato a dire: Signore, è doloroso, ma tu stai usando questo per prepararmi per la tua presenza, per rendermi maturo e perfetto. Grazie per quello che stai facendo. Hai ringraziato Dio per quello che sta facendo nelle sofferenze che hai passato tu negli ultimi giorni. Dio qui in Giacomo ci dice di fare proprio quello. In Atti 14 l'Apostolo Paolo sta ripassando le chiese che aveva fondato, parlando con questi giovani credenti, dando consigli importantissimi a loro, e dichiara in Atti 14:22: Paolo passava confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Come bisogna entrare nel regno di Dio? Attraverso molte afflizioni. E io prego che Dio ci faccia capire che dobbiamo noi entrare nel regno di Dio tramite molte afflizioni, perché fanno parte di come Dio ci purifica. Primo Pietro 4, 12 e 13, parole che parlano di prove profonde, che sembrano fuochi, e dice: carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è nato in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Il punto qua è chiaro come altri brani. La vita cristiana è una vita che comprende sofferenze e afflizioni dolorose. Ma non dobbiamo essere né scoraggiati, perché fanno parte del buon piano di Dio. Sono motivi di rallegrarci, perché Dio ha l'opera in questi. Quindi non focalizziamo sulle prove, focalizziamo su Dio che è all'opera tramite le prove. Ho parlato della necessità di sforzarci. Ho parlato del fatto che la vera vita cristiana comprende afflizioni e sofferenze notevoli. E in sé potremo essere scoraggiati, dicendo: allora dobbiamo sforzarci quando mi sento debole, devo soffrire e non ho alcuna voglia, sono già stanco di soffrire e non ce la faccio, sono debole, non riesco ad essere quell'uomo quella donna che tu mi chiami ad essere, non riesco ad essere quel marito, quel padre, quella madre, quel credente, non riesco, sono debole, sono stanco. Aspetta, c'è un ultimo punto. Noi siamo deboli, ma non siamo soli e non dobbiamo combattere nella nostra forza o la nostra debolezza. Essendo in Cristo Gesù, siamo fortificati con la potenza di Dio. E la Bibbia ne parla moltissimo, Antico e Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento, cosa leggiamo degli uomini che dovevano compiere opere che erano troppo grandi per loro? Dice che lo Spirito investì Salomone, lo Spirito investì Elia, lo Spirito investì Sansone, quello che era, per compiere una cosa che era troppo grande per lui. E lo Spirito non ha smesso di investire. Lo Spirito non ha smesso di entrare per fortificare, lo fa sempre. Efesini 6, 10, 11, parlando del combattimento, parlando delle battaglie troppo grandi per noi, dichiara. Efesini 6, 10, 11. Del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Lodo Dio per questa verità. Possiamo, dobbiamo fortificarci nel Signore e nella forza della sua potenza. Se tu riconosci di essere debole, io non ce la faccio, io sono debole, non faccio altro che cado, stai guardando a chi? Dove stai guardando? A te stesso, a te stessa. Ma la Bibbia ci chiama a guardare a Dio, fortificarci in Lui e nella forza della sua potenza. La nostra debolezza non ci basterà, ma la forza di Dio sì. Ricordate Isaia 40, 31. Anche i giovani scelti cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi, camminano senza faticarsi, ma erano stanchi prima. Ma hanno riacquistato nuove forze nell'Eterno. Filippesi 4, 13, cosa dice per chi è debole? Dice, io posso quanto? Io posso quanto? Ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Non guardate a voi stessi. Non c'è speranza in noi, ma in Cristo sì. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Colossesi 1, Paolo prega per i credenti e prega per noi. Quello che dobbiamo pregare per noi stessi e per gli uni gli altri. E dice, leggo Colossesi 1, 9 ad 11. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, della vostra fede, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Una preghiera che possiamo essere fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza. Non secondo la nostra povera debolezza, ma secondo la sua gloriosa potenza. Quindi se tu ti senti debole, il problema è che Satana è furbo. Tu sei debole, ma Dio vuole che tu guardi non a te stesso, ma a Dio. Perché, wow, tu sei onnipotente e tu mi fortifichi. Quindi, certo, io sono debole. E Satana dice, ma tu sei forte abbastanza per affrontare queste prove? No. Quindi, quando diamo retta alle domande di Satana, cadiamo. Lui ci fa la domanda furba perché la risposta Oneste, no, non sono forte abbastanza, ma sei forte abbastanza, tu hai la forza. No, vedi, gioco fatto, perché è vero che non hai la forza, ma facendoti concentrare su guardare a te stesso, non stai vedendo la forza di Dio. Ma ripetutamente leggiamo, ripetutamente, ho letto 2 o 3 brani, ripetutamente di fortificarci in Dio, nella sua forza. Ci servono molte altre cose da dire. Ma pensando alla salvezza, vorrei concludere. Abbiamo visto 3 aspetti della salvezza stasera. 1. Quanto vale? Dobbiamo sforzarci, dobbiamo vendere tutto, per modo di dire, perché dobbiamo vedere sempre di più quanto vale. Non guardate a voi stessi. Ma non sto vedendo abbastanza la salvezza, perché se guardate a voi stessi, vedrete mai i valori della salvezza? Davide? No. Guardate alla salvezza per capire quanto vale, per sforzarci. Dobbiamo aspettare le sofferenze e non essere disorientati quando ci arrivano sofferenze di tanti tipi, prove che durano a lungo, ingiustizie, persecuzione, tante cose. Dobbiamo capire, questo fa parte. Cosa deve fare una mamma che ha più figli? Quando arriva la gravidanza deve dire, ok, ci saranno problemi, avrò mesi difficili, è un parto difficilissimo, ma passerà, guardo oltre, ma fa parte. E dobbiamo dire, Signore, perché Tu stai facendo una buona cosa in me, fa parte. Avere afflizioni e sofferenze non mi spaventano perché guardo a Te. E terza, dobbiamo fortificarci nel Signore e nella Sua forza. Nessuno può camminare come bisogna camminare nelle nostre proprie forze. Nessuno. Non esiste credente nel mondo che può camminare come bisogna camminare se dipendesse da Lui. È per quello che dobbiamo dire, no, io sono troppo debole, ma non guardo me stesso, guardo a Cristo. Perché in Gesù Cristo io posso, quanto? Ogni cosa. In Gesù Cristo. Allora, verità semplici. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Tu, chiedo a ciascuno, vedi sempre il valore della salvezza? C'è qualcuno che può dirmi, nell'ultimo mese, ogni momento di ogni giorno, ho visto sempre il valore della salvezza? C'è qualcuno che può dirmi quello? Io purtroppo no. E nessuno può dire quello. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per vedere il valore della salvezza, per impegnarci con diligenza. Devo vedere il valore e lì posso essere aiutato da voi. Spero di poter essere aiuto a voi. Possiamo aiutarci a vicenda. Visite, telefonate, poste, possiamo incoraggiarci a vedere il valore della salvezza. Le sofferenze, possiamo consolarci, possiamo ricordarci le promesse, possiamo appoggiarci, possiamo piangere insieme, gioire insieme e così incoraggiarci quando ci sono afflizioni. E poi dobbiamo ricordarci gli uni gli altri e pregare gli uni per gli altri che possiamo essere fortificati nel Signore e nella Sua forza, che è una forza infinita. Prego che possiamo vivere la vita cristiana così. Preghiamo. Padre, Tu che sei eterno, sei immenso, sei maestoso, sei glorioso, hai scelto di salvare noi. Hai scelto di salvare i peccatori come noi. Sì, ed è per grazia, perché non c'era nulla in noi per attirare il Tuo sguardo. Questo è il Tuo cuore e Ti ringraziamo. Padre, io per primo e sono convinto tutti quanti, non vedo il valore della salvezza abbastanza. Non vedo quanto è prezioso e vale assolutamente più di tutto. E io voglio quel cuore. E quindi voglio non guardare a quanto manca il cuore, ma voglio guardare a quanto vale la salvezza. Aiutami. E ti prego che possiamo aiutarci gli uni gli altri a vedere di più l'immenso e infinito valore della salvezza in Gesù Cristo. Appunto che tutto quello che ci circonda, le cose belle, i problemi, tutto possa diventare un'ombra per noi. Padre, preparaci per le prossime afflizioni. Ci sono e ci saranno finché siamo in questo mondo, ma poi passeranno e finiranno. Aiutaci a fidarci di te, a rallegrarci sapendo che le afflizioni sono strumenti nelle tue mani per il nostro bene eterno. Darci quella prospettiva vera di cosa sono le afflizioni. E infine, oh Padre, aiutaci a capire che non importa quanto noi siamo deboli, noi possiamo ogni cosa in Cristo Gesù che ci fortifica. Aiutaci a ricordare gli uni gli altri, a trovare la nostra forza in te. Ti prego questo. Glorificati in noi, uomini per conto nostro, miserabili, falliti, ma non siamo per conto nostro, siamo coperti con la giustizia di Cristo. Opera in noi che possiamo risplendere sempre di più con la luce di Cristo, alla tua gloria. Grazie per le verità che ci hai mostrato. Nel nome del nostro potente e misericordioso Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.